Lettura del secondo paragrafo del saggio di Carmelo Vigna, Episteme 1989, e un cenno alla storia. Di là dall'uso linguistico sta a volte l'esserci della cosa, che solo gradualmente viene poi a parola. Questo lo si può dire in particolare del contenuto e del senso dell'episteme. Il sapere epistemico è nato quando è nata la filosofia, ma ci è testimoniato per la prima volta in modo inequivocabile solo nei frammenti del poema di Parmenide, perché Parmenide fu il primo ad operare esplicitamente in cose filosofiche, un procedimento rigorosamente dimostrativo. Nella storia del linguaggio, però, fu Platone a introdurre per primo il termine greco che non so leggere, almeno nel senso in cui si è poi consolidato nella tradizione occidentale. I sofisti, che a volte lo adoperarono, lo intesero infatti in senso retorico, ossia come l'arte di guadagnare il consenso dell'interlocutore. Aristotele invece si attenne sostanzialmente all'eredità platonica. Nella sequenza dinastica che abbiamo rievocato, l'essenziale progresso che rese possibile la conveniente determinazione speculativa della filosofia della figura dell'episteme sta nella posizione del molteplice dell'essere come di ciò che sta in pari col logo. Come si sa, questa posizione venne guadagnata da Platone nel Sofista, mediante la celebre distinzione tra non essere come termine greco e non essere come termine greco dell'essere. Venne allora violato il divieto di Parmenide, ma il parricidio platonico fu solo il primo passo della storia speculativa che cercava l'equazione dell'esperienza e del logo. Esso tuttavia è stato condizione necessaria e sufficiente per la trasformazione della aletheia parmenidea nell'episteme. L'episteme infatti nasce quando lo strato eterno e o necessario dell'essere viene inteso come un'articolazione di forme, termine greco, tra parentesi. L'episteme è nient'altro che la manifestazione di tale articolazione. Ad Aristotele si può attribuire il secondo passo decisivo nella produzione architettonica del sapere epistemico. Egli tenne ferma la lezione platonica che concepiva l'episteme come sapere necessario del necessario, ma trattò lo strato della necessità come interno all'essere del mondo, strappando così il mondo all'irrazionalità. E tuttavia l'episteme, se in Aristotele prende a contenuto gli universali o la formalità universale delle cose, lascia ancora da parte l'accidentale. L'accidentale nell'ontologia aristotelica è un residuo che il logo non riesce a dominare in senso assoluto, perché si radica nella materia, la quale si oppone in ultima istanza alla forma. L'equazione tra esperienza e logo viene perciò conseguita in linea di principio solo con l'introduzione del teorema della creazione. Plotino ancora non riesce nell'impresa del riscatto dell'intero, ossia con l'oltrepassamento dell'orizzonte della grecità da parte dei pensatori cristiani, ma anche ebrei e arabi. Se il mondo del finito è prodotto dall'origine del senso, tutto l'essere suo può essere posto come intelligibile in sé e per sé, anche se non per noi. Con questa terza battuta, che possiamo attribuire simbolicamente ad Agostino, anche l'episteme in certo modo si assesta. La sua necessità nei greci si estendeva di fatto al rapporto tra l'essere e l'essenza. Le essenze esistevano necessariamente, propriamente non c'era che distinzione concettuale tra l'essenza e l'esistenza. Ora la sua necessità concerne l'essenza, mentre l'esistenza, eccetto un caso, diventa inafferrabile. Solo nell'essere assoluto, infatti, la relazione tra essenza ed esistenza viene pensata come implicazione necessaria, cioè poi come assoluta identità. La figura dell'episteme ha subito processi interni di riorganizzazione non soltanto in ordine alla natura del proprio oggetto, il regno della necessità, ma anche in ordine ai concreti procedimenti dimostrativi che la caratterizzano. Non possiamo qui farne storia adeguata, ma solo accennarne. Per il resto rimandiamo ad una buona storia della logica. Già si ricordava che il primo a realizzarne di fatto le movenze fu Parmenide, si sta ai frammenti tramandati, ma chi utilizzò in modo metodico i procedimenti epistemici sembra essere stato propriamente uno dei suoi allievi, Zenone. A lui Aristotele attribuisce l'invenzione della dimostrazione dialettica, che è il nucleo originario del sapere epistemico. Dalla scuola aleatica poi nascono le due grandi dinastie che custodiscono i discorsi epistemici, quella megarica, che si prolunga nello stoicismo, e quella accademica, che riceve da Aristotele uno sviluppo ed una sistemazione complessiva capaci di attraversare i secoli. Lasciamo da parte il conflitto tra le due tradizioni teoriche e i numerosi fraintendimenti reciproci. Del resto, solo di recente il contributo peculiare della logica megarico-stoica è stato riconosciuto, da quando cioè i logici moderni hanno costruito una logica delle proposizioni. A noi interessa concentrare l'attenzione su ciò che tutti accomuna, appunto la posizione strategica riconosciuta, anche se in diverso modo, alla dimostrazione dialettica. Ed è indubbio che proprio su questo terreno il contributo aristotelico è stato quello più decisivo, nonostante qualche apparenza in contrario. La logica aristotelica, infatti, più di quella megarico-stoica, è adatta al contenuto epistemico, non solo perché meno formalistica, ma anche, forse soprattutto, perché è una logica dei predicati, anziché una logica delle proposizioni. Ossia una logica del giudizio, sede originaria della verità speculativa. Dell'eredità logico-epistemica di Aristotele è molto nota la dottrina del sillogismo, esposta soprattutto negli analitici primi. Meno nota, forse, o comunque meno sfruttata, è l'altra sua geniale dottrina, elaborata nel De Interpretazione, specialmente i capitoli 5 seguenti, concernente i rapporti tra proposizioni in cui compaiono predicati opposti. Di entrambe le dottrine c'è solo qualche traccia preparatoria negli scritti di Platone, che, se può dirsi un grande maestro di episteme, non può dirsi certo un vero e proprio maestro di logica epistemica. Del resto, l'unico tentativo platonico di portare un contributo originale di tipo logico epistemico è forse da indicare nella teoria della termine greco. La figura della termine greco, che assieme al termine greco restituisce l'intera struttura della dialettica, è rimasta alquanto indeterminata e forse rivive in qualche modo negli aristotelici processi induttivi. Ma quella teoria, come poi chiarì lo stesso Aristotele, non ha alcuna capacità dimostrativa, semmai può vantare qualche utilità nel lavoro preliminare di tipo definitorio. In realtà Platone accolse dalla tradizione parmenidea l'idea generale della dimostrazione incontrovertibile, ma non vi diede una conveniente articolazione nonostante la genialissima conduzione del Parmenide. Questa articolazione dobbiamo perciò ad Aristotele con le due dottrine che abbiamo appena menzionato. Delle due, abbiamo detto, la più celebre è la prima, eppure quella più decisiva sul piano speculativo è la seconda. Il sillogismo, infatti, consente sì la connessione epistemica di determinate aree semantiche, tre precisamente, ma presuppone un apparato definitorio che sempre più appare ineseguibile di fatto. Perciò, se il rigore metodico assicurato dalla forma sillogistica è assoluto, l'applicazione di tale forma ai contenuti determinati è esposta ad una attenuazione del rigore che rende spesso impossibile considerare i risultati raggiunti come assolutamente veri. La seconda dottrina invece consente o può consentire di evitare, come si vedrà, questo tipo di inconvenienti, perciò può essere ritenuta a buon diritto come il contesto sistematico adeguato del procedimento dialettico di tipo zenoniano. Qui infatti non è necessario procedere a definizioni perfette, perché la dimostrazione si appunta sul rapporto tra proposizioni che, mentre sono in assoluta opposizione tra di loro, hanno lo stesso soggetto e lo stesso predicato. Questa relativa nostra insistenza sulla disgiunzione tra procedimento dimostrativo e procedimento sillogistico non deve essere fraintesa. Qui non si vuole affatto negare la potenza dimostrativa del sillogismo, anzi, qui non si vuole affatto negare che esistano altre forme di procedimento dimostrativo corrette e concludenti. La logica è oramai diventata un albero robusto e frondoso. Si vuol solo sostenere che la forma più semplice e più radicale, quella che è presupposta in modo più o meno diretto dalle altre forme dimostrative della riflessione, è la dimostrazione che si ottiene sfruttando il rapporto di massima opposizione tra proposizioni. Questa forma ci consente di approssimarci più di qualsiasi altra al principio di non contraddizione, anzi ci consente di riposare in modo immediato sulla forma assoluta del primo principio. Ce lo consente in particolare più di quanto non lo consenta il sapere ottenuto mediante la ricerca delle cause, dello scire per causas, vive appunto la dimostrazione sillogistica, perché anche la ricerca delle cause rimanda sempre al primo principio come al proprio fondamento. Radicalizzare la forma del processo dimostrativo riconducendola al primo principio non è per nulla una novità, dunque, è la forma nota dai tempi antichi come la dimostrazione per assurdo o la reductio ad impossibile. Termine greco, cara anche ai matematici greci. Semmai è un tentativo di tornare alle origini, ma è anche un tentativo di purificare la richiesta di sapere rigoroso che viene rivolta alla filosofia da qualche lustro. In effetti i processi epistemici delle scienze filosofiche regionali, per un verso, si sono rivelati da tempi impotenti, fondati come sono sul presupposto della conoscibilità delle essenze, cioè poi sulla possibilità di produrre definizioni perfette. Per altro verso, tali processi si sono rivelati incapaci di competere con forme alternative non epistemiche del sapere. La modernità ha giustamente provveduto perciò a soppiantare le varie filosofie seconde con altrettante scienze esatte, salvo poi tornare ad interrogarsi necessariamente sui loro fondamenti e così aprire un contenzioso epistemologico sempre meno dominabile. Si potrebbe dire dunque che la prima forma di riorganizzazione dell'episteme consista proprio nel riconoscimento che per lo più è in generale un sapere epistemico regionale e ormai privo di reale interesse, anche se i processi logici messi a punto nella storia dell'episteme restano preziosi strumenti della stessa moderna esattezza del conoscere. Ma una seconda forma di organizzazione dell'episteme segue in qualche modo la prima. In effetti, se le forme epistemiche regionali sono di fatto inefficaci, resta però alla riflessione speculativa ancora il compito di costruire il sapere relativo all'ente in quanto tale, filosofia prima. Ma con quale metodo? È a questo punto che soccorre la dimostrazione dialettica di tipo zenoniano, della quale dobbiamo ora dare esposizione più dettagliata.